Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva la mia parola, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. È parola del Signore. Il Vangelo di oggi ci mette davanti la situazione che stiamo vivendo anche noi. La mancanza della presenza storica, fisica, concreta di Gesù. E gli apostoli si interrogano come vivere quando Gesù non sarà con loro. Allora la liturgia ha costruito, direi, un quadro molto pertinente per noi per capirlo meglio. Ci mette davanti il primo brano. La comunità cristiana si è trovata immediatamente davanti a dei problemi anche abbastanza consistenti, perché non appena l'annuncio è uscito dai confini dalla Palestina, quindi dal popolo ebraico, e ha cominciato a essere ricchezza anche per i pagani, nasce subito un grande problema. Dobbiamo diventare prima ebrei e poi diventare cristiani, o basta credere in Cristo? Ovviamente gli ebrei si sentivano forte, come dire, la loro tradizione, volevano che tutti fossero come loro, ma pensate che addirittura avrebbero dovuto circoncidere tutti i maschi prima di poterli battezzare. E cosa fa la Chiesa primitiva? Raduna quello che noi oggi chiamiamo il concilio. L'ultimo che abbiamo fatto c'erano 2500 vescovi, a quell'epoca erano 12, i 12 apostoli, non erano presenti neanche tutti. E il testo degli Atti degli Apostoli ci ricorda che c'erano Pietro, Giacomo e Giovanni, poi c'è Paolo, che però non è un apostolo ma è il grande missionario predicatore, Barnaba, un altro predicatore, si radunano, esaminano la situazione e poi prendono una decisione. E qui c'è la prima frase che vorrei sottolineare: è parso bene allo Spirito Santo e a noi. Quindi c'è una componente umana di indagine, di approfondimento, ma c'è anche il dono dello Spirito Santo. Ecco, l'assenza di Cristo fisicamente è sostituita in maniera fortissima dalla presenza dello Spirito Santo che guida la sua comunità. È quello che dovremmo fare anche oggi, è quello che facciamo oggi, che la Chiesa fa. Io penso davvero che anche il nostro Papa attuale, Papa Francesco, sta vivendo le stesse situazioni, cioè davanti ai problemi della società di oggi quali sono le modalità per affrontarli? L'analisi dei problemi e lo Spirito Santo. E nelle nostre famiglie dovrebbe essere la stessa cosa. Avere il coraggio, prima di guardare in faccia le cose concrete, chiamarle con il loro nome, e poi chiaramente arricchirle di preghiera, di parola di Dio, di consiglio, di Spirito Santo. Poi la seconda lettura e ci proietta immediatamente alla fase finale, quindi non più la Chiesa qui in terra che fa fatica a camminare, ma la Chiesa trionfante di cui abbiamo parlato anche domenica scorsa. E la descrizione è sempre come domenica scorsa dal libro dell'Apocalisse, cioè da questo libro ispirato dallo Spirito Santo che con delle figure, con degli esempi cerca di farci intuire come sarà la gioia finale. E oggi la descrizione è molto, direi, forte, dice che è una città con delle mura molto alte, molto robuste. Pensate, a quell'epoca avere le mura robuste voleva dire non aver paura dei nemici. Poi dice che ha 12 porte, il numero 12 chiaramente legato alla tradizione ebraica, le 12 tribù, il popolo intero, insomma tutto il mondo, tutti gli abitanti del mondo, quelli che sono già nati, quelli che sono oggi e quelli che verranno, tutti riuniti nell'unica grande città. E le 12 porte sono divise, 3 a oriente, 3 a occidente, 3 a nord, 3 a sud, come dire, il mondo intero, in tutte le sue dimensioni, è radunato. E i pilastri che tengono questo muro, i 12 apostoli. Ecco, è un modo di, come dire, di farci capire che c'è una realtà definitiva dove la povera realtà umana che stiamo vivendo oggi diventerà veramente consistente. E poi fa 2 affermazioni. La prima dice: non abbiamo trovato nessun tempio in questa città. Pensate, anche solo a Bologna quante chiese abbiamo, e se andate a Roma non riuscite neanche a contarle. Nessun tempio, ma certo, perché Dio Padre, lo Spirito e il Figlio, l'Agnello, sono il loro tempio, cioè, come dire, l'immersione totale nella realtà di Dio. Non avremo più bisogno di, come dire, di questo passaggio attraverso riti, attraverso strutture umane molto fragili che cambiano nel tempo, ma finalmente la comunione totale, la perfetta comunione. Allora, come si fa adesso per noi che viviamo oggi a passare dai problemi alla gloria definitiva? E allora il Vangelo ci propone 3 aiuti, 3 sussidi, se volete, che Gesù dà ai suoi apostoli proprio in un atteggiamento molto cordiale, molto intimo, come dire: io vado al Padre, però ritornerò. Gesù ha fatto questa promessa che andava a raggiungere colui che l'aveva mandato, ma con lo scopo di preparare anche per noi una dimora definitiva, e poi sarebbe venuto a prenderci. E allora dice che gli aiuti sono 3. Il primo aiuto: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Quindi parte dall'amore. Mi vuoi bene? Vi ricordate con Pietro: mi ami tu più di costoro? Cioè, hai una relazione con me non formale, non esteriore, non fatta di cose, ma fatta davvero dal profondo del cuore. E quando ho letto questa pagina anch'io ho fatto il mio esame di coscienza e dicevo: ma io come prete, ma voglio veramente bene al Signore? Oppure compio dei riti, dico delle parole, ma poi il mio cuore va da un'altra parte? E io penso che è questo che vuole il Signore. Vuole davvero una relazione che non necessariamente passa attraverso modalità uguali per tutti. Ognuno di noi è persona individuale, raggiunta dal suo amore. E lui ci chiede: ma mi vuoi bene davvero? Allora osserva la mia parola, cioè accoglila, masticala, approfondiscila, falla diventare il tuo modo di vivere. la gente dovrebbe poter dire: guarda, quello lì o quella lì vive come vivrebbe Gesù. Se ci fosse Gesù al suo posto non cambierebbe nulla, perché vedi come veramente ha immedesimato la persona di Gesù, la sua parola, i suoi comandamenti. Beh, se uno mi ama, il Padre mio lo amerà. E noi, al plurale, vedete, verremo e porremo la nostra dimora dentro di Lui. Questa è una frase di un valore enorme, perché ci sta dicendo che il nostro rapporto con il Signore non è esterno. Non c'è distanza fra il nostro cuore e Dio. Vedete, fra noi e il tabernacolo c'è una distanza fisica, ma fra noi e Dio non c'è nessuna distanza, perché Lui vive dentro nel nostro cuore. È veramente una presenza misteriosa da capire, perché noi siamo creature umane e se non tocchiamo, non vediamo, facciamo fatica a cogliere la realtà. Ma è come quando si ama una persona, voi vedete il vostro amore? No, vedete la persona, la toccate, la abbracciate, la amate, ma voi sapete che quello che conta è il sentimento profondo che c'è dentro di voi. Ecco, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo vivono uniti profondamente con ciascuno di noi, un rapporto strettamente individuale e personale. Ma poiché l'unico Dio ci ama ad uno personalmente, è proprio in Lui che noi ritroviamo la nostra comunione, la nostra unità, il nostro trovarci qui stamattina a pregarlo insieme e a rinnovare la nostra fede e il nostro amore verso di Lui. Ma poi il secondo regalo che il Signore ci fa, o il secondo aiuto per camminare nella direzione della realtà definitiva, ci dice che ci dona il suo Spirito. Perché dice, vedete, la parola paraclito che c'è nel Vangelo andava tradotta, vuol dire avvocato, e paracaleo in greco vuol proprio dire uno che è chiamato, sono qui davanti ai giudici, ho paura, vieni qua a aiutarmi, no? E questo chiamare qualcuno, ecco, l'avvocato dovrebbe voler dire proprio questo, uno che ti aiuta a risolvere i tuoi problemi. Allora, Pietro, hai dei problemi, Paolo, hai dei problemi, ciascuno di noi li ha, bene, ti mando un avvocato che ti difende e che ti ricorda le cose importanti, anzi che ti riorganizza la vita, e questo avvocato è lo Spirito Santo. Cioè, pensate, è bellissimo questo paragone di Gesù, dice, davanti ai problemi della vita non sei solo, hai niente meno che la realtà stessa, che è l'amore all'interno della vita trinitaria, e te lo mando perché sia la tua forza, la tua luce, ti possa guidare, ti possa ricordare soprattutto tutto quello che io ho vissuto, ho detto, ho fatto, perché tu possa viverlo oggi nella tua esistenza terrena. E poi ci dà il terzo regalo e dice: io vi do la pace. Oh, che bello! La parola shalom in ebraico, che poi è salam per i popoli islamici, vuol dire pace. Gerusalemme è la città della pace, è il dono che Gesù appena risorto ha dato ai suoi apostoli: vi do la pace, la mia pace. Non ve la do come la dà il mondo. Il mondo come ce la dà? Con la prepotenza. Noi a volte veramente, pensate alle guerre, noi diciamo che facciamo la pace quando smettiamo di ammazzarci tra di noi, o quando uno prepotentemente ha preso il potere dice che ha fatto la pace, e certo li ha schiacciati tutti. No, non è questa la pace. La pace è la sicurezza di essere nella situazione giusta, non solo in questo momento, ma definitivamente giusta. È l'armonia di poter guardare la persona che tu ami, con cui hai costruito una famiglia, e di poter dire che anche con tutti i tuoi difetti, i tuoi limiti, le tue litigate, però vi volete veramente bene. Questa è la pace. La pace è sentire che il tuo rapporto con Dio è nella serenità, non perché non faccio peccati, non perché sono perfetto, ma perché Lui mi ama, mi comprende, mi libera dai miei difetti, dai miei peccati, mi aiuta a crescere. Ecco, allora il Vangelo di stamattina ci sta dicendo: vivi da credente amando il Signore, perché Lui vive nel tuo cuore, ti manda questo avvocato che ti difende e ti tranquillizza nel profondo. Per cui il Vangelo ci dice anche: non abbiate paura, non temete. Ecco, questo è il grande regalo che il Signore ci fa per camminare tutti i giorni lentamente, progressivamente, per camminare in una direzione che è molto chiara, il suo amore che diventerà la nostra realtà per sempre. Allora, vedete che bello il Vangelo, direi tutta la parola di Dio di oggi, che ci aiuta davvero a rileggere la nostra giornata, le nostre vicende umane, e a riviverle ricche della sua presenza. La nostra vita è nelle sue mani, che bello, non dei politici, non dei banchieri, non dei datori di lavoro che ci creano così tanti problemi. In mezzo a questi problemi, Signore, ci sei tu, per fortuna, che ci dai veramente forza e speranza, il coraggio di ripartire dal profondo del nostro cuore, dall'intimo della nostra vita, per decidere le scelte e diventare costruttori, certo, anche di una società più giusta e più ricca di amore. Chiediamolo come dono al Signore, e chiediamolo per i nostri, innanzitutto per il Papa, per il nostro Vescovo, per il nostro Parroco, chiediamolo per i politici, per i governanti, per il Sindaco, chiediamolo per chi nella nostra famiglia deve guidarci e darci anche forza di camminare nella strada giusta. Chiediamolo per tutta l'umanità, che possa davvero trovare nella fede la forza e la luce di un modo di vivere più umano.